Senti, ci prendiamo un attimo di tranquillità, sempre sullo stesso argomento, perché abbiamo un'intervista, io ho fortemente voluto gli ultimi due giorni, l'ho cercata per vari e per molti, poi grazie all'amico Angelo Mattina, che poi è il nostro addetto stampa,
come no,
sono riuscito a trovarla. Stiamo parlando di Anna Polo, al quale diamo la buonanotte. Buonanotte Anna, ci
buonanotte,
sei?
Buonanotte Anna.
Ciao.
Anna Polo è una giornalista freelance che ha scritto un pezzo che a me ha fatto impazzire, poi lo posteremo, come dicevo prima, lunedì lo postiamo insieme al podcast della nostra puntata, delle nostre interviste. Ha scritto un pezzo sulla Sea-Watch, sembrava che lei fosse lì.
Ok.
E invece era a Milano. Vero,
allora,
Anna?
Allora io sono curioso.
Sì, io sto a Milano.
Anna sta a Milano, però è fortemente come noi, poi alla fine, come tu, io credo tutti, anche chi dice questa gente ci portano la spazzatura, ci portano quando non si appellano come persone, anche delle persone che lasciano casa loro. Cioè, a te ti piacerebbe lasciare Roma?
No.
Per forza, Anna, piacerebbe lasciare Milano? Lasciare Milano per forza? Con tutto che è sporca, è cattiva, quello che vuoi, però devi lasciarla perché sei troppo male. Te ne devi andare per
perché
forza.
Sei costretta?
Sì.
A me non piace. No, andiamo avanti, parliamo anche di questo, insomma, sta succedendo. La differenza tra me e Anna è una, fondamentalmente una.
Io Anna la sento calmissima.
No, Anna è una persona più tranquilla. Ma guarda, io ho sentito abbastanza. Abbiamo fatto una chiacchierata quasi di un'ora, quindi ci siamo detti parecchie cose con Anna. Anna vede la parte positiva delle cose. Io invece sono molto spaventato.
Meno male.
Io invece sono uno di quelli che è molto spaventato, e dalle politiche di Salvini e da come risponde poi la gente.
Sì, guarda, io ho un... Beh, allora, diciamo, intanto spieghiamo una cosa, perché sennò sembra che sono un po' una pazzerella isolata.
Beh, isolata no, dai.
Invece io scrivo come volontaria, siamo tutti volontari, per un'agenzia stampa che si chiama Presenza. È un'agenzia stampa internazionale, infatti noi usciamo tutti i giorni con notizie in otto lingue, e tanti non riescono a crederlo che
andatela a vedere Presenza.
Una roba del genere.
Andatela a vedere Presenza, perché è tutto fatto a livello di volontariato. Però ragazzi, sì, cioè, hanno praticamente tutti gli argomenti che si possono
spaziano
immaginare.
Su tutto.
Sì, poi dobbiamo parlare anche di disarmo, ne parliamo tra un pochettino.
Sì, anche. Quello è un altro dei nostri argomenti. Infatti non è che parliamo di tutto, Cioè i nostri argomenti sono diritti umani, pace, disarmo, non violenza e così via. E abbiamo un po' un, chiamalo motto, che l'abbiamo sintetizzato così: illuminare l'oscurità. Cioè, noi vediamo benissimo che questo è un momento buio, è pieno di violenza, è pieno di ingiustizie, non è che siamo proprio Biancaneve che dice ma no dai.
Beh, anche Biancaneve l'avrà fatta qualche errore, insomma, dai, insomma.
Però per dire, capito, gli ingenuotti che dicono ma no dai, va bene, no? Cioè, lo vediamo che è un momento, credo, forse uno dei più violenti della storia, anche perché siamo in costante connessione con tutto quello che succede. Però anche in questo momento buio ci sono un sacco di luci, che grandi, piccole, non importa, che sono persone, associazioni, iniziative, reti, di tutto. E noi cerchiamo queste luci di dargli spazio, di collegarle tra loro.
Cioè tutto quello che poi non ha luce, fondamentalmente, sotto il punto di vista mediatico, perché adesso interessa soltanto quello che
esatto,
si fa di male.
Sì.
Tutto quello che crea rabbia, che crea, non lo so, litigare, incazzarsi l'uno con l'altro, mettersi uno contro l'altro. Non fa mai notizia una cosa bella.
No, infatti, per cui invece per noi fa notizia questo. Per cui diciamo che anche sempre un po' c'è il tentativo di trovare un equilibrio tra la denuncia e la speranza. Cioè, perché bisogna denunciare anche le cose. Noi riceviamo una montagna di comunicati stampa di un sacco di associazioni, da quelle più grandi come Amnesty o Greenpeace a dei comitati di quartiere. E quindi noi gli diamo spazio a tutto quello che non va, tra virgolette, però anche cerchiamo tutte le esperienze positive che ci sono, che esistono, solo che magari non vanno a porta a porta, non vanno alla TV, non vanno al telegiornale.
Anche perché la gente cambierebbe canale poi, Anna. La gente cambierebbe canale se ci fosse una cosa del genere, andrebbe a cercare
spazio piuttosto che questa è una annosa questione. Cioè, la gente gli piace lo splatter, le risse o così, o è l'unica cosa che gli arriva e per cui quasi non ci crede
metà e metà,
che ci sia un altro tipo di informazione? Perché io credo che alla fine, quando tu trovi qualcuno che fa qualcosa per altri, delle situazioni di solidarietà, quello che dicevate prima della tipa che dice ma i diritti sono uguali per tutti, io credo che a tanta gente questa cosa piace. Il problema è che c'è una disinformazione voluta, cioè proprio non è che è un caso, c'è una disinformazione, una manipolazione dell'informazione al servizio di interessi che vogliono metterci tutti uno contro l'altro, vogliono creare, quello lì è un vecchissimo trucco, senti un po' il capro espiatorio, c'era nella Bibbia, voglio dire, c'è un casino a colpa di quello lì.
Anna, a tal proposito, il tuo, l'articolo che io vedo adesso qui di fronte a me proprio sul vostro sito presenza.com,
ragazzi, è una penna, Anna, incredibile,
quello che tu hai detto poi rientra in più che altro già nel titolo del tuo articolo, perché dici Sea Watch, due punti, come la miopia politica del governo italiano lede i diritti fondamentali,
così spicci
subito, quindi diretto proprio già nel titolo, e infatti questa magari è anche la disinformazione che lo stesso governo magari vuole dare e vuole spacciare magari altre notizie per ciò che magari non è vero, tanto è vero che poi andando a scorrere anche all'interno del tuo scritto c'è un pezzo che io vorrei leggere con te e vorrei tentare di capire, ovvero: il governo non dice che il Parlamento europeo ha approvato un testo di compromesso di riforma del regolamento di Dublino che, per quanto migliorabile, individuava criteri innovativi di determinazione dello Stato competente secondo un principio di redistribuzione delle persone tra i diversi Stati dell'Unione. E qui apri una parentesi, fai un inciso, tenendo conto anche dei legami significativi delle persone, e che il Movimento 5 Stelle ha votato contro tale proposta e i deputati della Lega si sono astenuti. Ora, due partiti politici che ora in questo momento sono al governo, quindi fanno la maggioranza, uno vota contro, l'altro si astiene, come fanno poi a parlare di giustizia se non fai nulla per poter cambiare, per non poter sistemare le cose, visto che è oggettivamente sbagliata come legge?
Esatto, questo è un esempio lampante di malafede, perché tutti gli schiamazzi di Salvini sono, non tutti, perché diciamo una parte, perché poi c'è la parte anche più violenta, più sessista, più misogina che abbiamo visto nel modo in cui
non bastano 10 puntate, penso, di questa trasmissione.
Però diciamo che uno dei cavalli di battaglia di Salvini è lamentarsi del fatto che l'Europa ci lascia da soli, ci molla tutto il problema dei migranti e non fa niente, non c'è solidarietà, eccetera.
Che poi è la cosa più leggera che dice Salvini, perché è una domanda anche lecita, secondo me, con tutto
l'azione che questa è una balla assoluta, nel senso che il Parlamento europeo scorso, non questo che è stato eletto adesso, aveva votato
deve ancora entrare in grande maggioranza
la riforma di questo regolamento di Dublino, che detto in parole un po' più semplici vuol dire: tu arrivi in Italia, devi chiedere asilo in Italia anche se vuoi andare in Germania.
Ok.
Allora, questa riforma imponeva una redistribuzione anche secondo i desideri e le esigenze dei migranti, perché se uno ha una famiglia, degli amici in Germania,
certo,
non vuole restare in Italia.
Certo.
Se tu lo obblighi...
Secondo me anche chi non ha una famiglia fuori non vuole restare in Italia. Non è proprio il posto migliore.
Men che mai
ora. Capito? Cioè, c'era la possibilità di cambiare questa cosa e di alleggerire gli stati del sud, perché è ovvio che è una questione di geografia. O tu rivolti la cartina, o è chiaro che uno arriva prima di tutto in Italia, in Grecia.
Secondo me non è così fantascientifico il fatto di aspettarsi che qualcuno possa rivoltare le cartine e fartele passare per buone, cioè con l'Italia, con la Sicilia a nord.
Per cui, capito, questo è un esempio di cattiva informazione, perché se veramente si sapesse che c'era una possibilità di cambiare questo regolamento e la Lega e i 5 Stelle non l'hanno presa, la Lega tra l'altro non ha mai partecipato alle riunioni.
Ne ha saltati 7 su 8.
E io lì ti volevo.
Tanti,
quindi come si fa a decidere qualcosa di europeo se poi alla fine al Parlamento europeo non ci si va mai?
Milano.
No, non ci si va mai.
Ma capito, cioè è una malafede totale.
Certo.
No, poi... la cosa bella, Anna, che a me ha colpito moltissimo per parlare proprio di informazione sbagliata, e lo dico anche a chi ci sta ascoltando, che poi tante critiche sono arrivate nei nostri confronti. Chi poi vi racconta che questa è gente che sta in crociera, la pacchia, tutte queste cazzate qua,
Madonna,
che dice stiamo qua. Io non ho veramente idea di come. Soltanto, io penso alla mamma di Salvini. Se la mamma di Salvini possa parlare con il figlio, io non so cosa se ha la possibilità di parlare con il figlio, non so cosa gli direbbe. Comunque, Salvini vi racconta che questa gente ricca
che fa una vacanza, che
allora,
è in crociera.
Se tu vuoi andare, noi abbiamo fatto la prova, se tu vuoi andare a Mogadiscio, che è un posto insomma abbastanza caldo da questo punto di vista,
abbastanza,
puoi prendere un volo di linea dell'Alitalia, comprare un biglietto, tu Simone Maurovic, tu Anna, certo, Poli, tu Paolo Di Cenzo, puoi comprare con 700 euro circa un biglietto di andata e ritorno per Mogadiscio. Ok, chi è a Mogadiscio è soggetto ad una legge molto semplice, che fino ai 60 anni non ha passaporto, perché deve fare il servizio militare. Adesso, se io fino ai 60 anni non avessi il passaporto, io ho avuto il piacere insomma di vedere buona parte del mondo, mi sono divertito tantissimo a girare, ho imparato tantissime cose. se io non avessi avuto il passaporto per altri 18 anni, quindi quello che mi manca per arrivare a 60, sarei diverso come sono adesso. Sarei molto diverso da come sono adesso. E comunque sarei privato della mia libertà. Quindi quel biglietto per la Libia o per l'Italia costa 4.000 euro, sì, è vero. Partono
partono i ragazzi più forma.
Certo, perché partono illegalmente i ragazzi più forti delle famiglie, si mettono le speranze in mano a uno, perché non è un viaggio che può affrontare uno di 70 anni che zoppica, ma lo può affrontare un ragazzo di 20 anni, forte, in salute. Quindi tutta la famiglia lavora per quel biglietto lì, per dare la speranza ad uno. Salvini queste cose non ve le racconta.
Anna, guarda, io ti dico anche questa cosa, io leggendo ancora una volta, lo dico anche a te, così come l'ho detto anche a Gennaro Migliore, ti dico che, visto che tu comunque sei dalla parte della Sea Watch, quindi anche di Carola e tutto, che Libero con la sua prima pagina ti
non
dice
ce la vuoi fare,
no, non ce l'ho, non ce la faccio, voglio mettere a conoscenza anche di Anna.
Madonna, mi devi proprio parlare di Libero,
lo so, ieri parlando con Anna gli ho detto di te,
Anna, credimi, io ho un astio nei confronti di Feltri che la metà veramente basta,
con l'informazione sbagliata,
esattamente, nel qual caso, visto che comunque è una penna che scrive,
io non ce l'avevo mai convinto.
Quindi ti dico, ma con tutta la stima del mondo, che Feltri dà a te, a me, a Paolo e a tutti quanti quelli che la pensano come noi, dei fighetti, perché siamo dalla parte di Carola e quindi di tutto il gesto che ha fatto.
Beh, Anna, che è di Milano, un po' fighetta sarà, dai.
Beh, come fai? No, giusto per dire, vedi, poi quando alla fine parli di disinformazione o di informazione distorta, si può parlare in questo caso anche di informazione orwelliana, un po' come accadde in 1984, che è tutto
sì,
quanto,
ma
tutto,
guarda,
tutto quanto
cambia,
che in questo caso 2 più 2 fa 5.
In un modo non so come dire, quasi di fargli troppo onore, cioè come parla Salvini,
esatto,
come parla Libero, ma neanche al bar di tamarri peggiori di Quarto Giaro, che è uno dei quartieri peggiori di Milano, si parla così, hai capito?
Sì, sì.
Cioè, che un ministro dica, io non sono un tipo formale, per cui non è che mi piacciono tanto le istituzioni così, però che un ministro dica mi sono rotto le palle,
esatto,
cioè,
tu non sei un tipo formale, ma non sei neanche un ministro della Repubblica, però, Anna,
capito? Però io c'è una cosa che mi preme molto dire, che Paolo, noi ne abbiamo parlato un po' ieri, però posso parlarne di questo tema?
Sei qui con noi, sei in famiglia, considera.
Guarda, perché secondo me questo è un po', io ho letto anche vari articoli, perché ormai si parla tantissimo di questo tema, credo che questo episodio di Carola e di questa Sea Watch ha segnato un po' uno spartiacque, perché non è la prima volta che succede questo teatrino allucinante sulla pelle di gente disperata che ha subito torture, violenze, lo sappiamo.
Dal decreto bis è la prima volta che succede, fondamentalmente.
Sì,
però diciamo tutto
teatrino che ti salvo, poi non ti faccio entrare, poi ti tengo lì, man mano, alla fine ti sequestro la nave, però i migranti arrivano.
Il primo è stato la 18, no? Il primo è stato la 18, se non sbaglio, settembre scorso.
Salvini che era inquisito per sequestro di persona.
Ma anche con Penano è successo con l'Aquarius, l'Aquarius è dovuta andare in Spagna. Vabbè, tutto questo copione lo conosciamo ed è di una crudeltà infinita. Però secondo me la novità che è venuta fuori finalmente, perché questo è un tema che c'era già, però adesso non lo puoi più ignorare, che con questo gesto, secondo me coraggiosissimo, la Carola ha fatto venire fuori il fatto che quando una legge è iniqua è giusto disubbidire. E questa è una cosa che ha fatto lei, ma ha dei precedenti illustrissimi nella storia, non è che è la prima volta.
Adesso te lo racconta Simone, uno molto illustre.
Tu mi devi credere che nel 2015... ho detto anche, guarda, neanche a farlo apposta, neanche ci fossimo messi d'accordo, io e te non abbiamo mai parlato, lo possiamo dire, sai, un po' anche come avviene quando ci sono i prestigiatori che dicono, io questa persona non l'ho mai conosciuta, non so chi sia, io e Anna non ci siamo parlati. Nel 2015...
Aspetta, Anna, che ti ipnotizza, Simone.
Nel 2015 Salvini twittava contro Renzi con l'hashtag Renzi a casa, dicendo che, seguendo anche quelle che erano alcuni diktat, alcune frasi che erano di Don Mariani,
lo stesso Salvini che tifava Francia, gli europei,
stesso Salvini che nel 2019 dice che le leggi invece vanno seguite, vanno eseguite sempre alla lettera e con tutte quante quelle che sono le loro parole. Nel 2015 diceva, seguendo quelli anche che sono gli esempi di Don Milani, grazie, perché adesso ho avuto un attimo un lapsus, di Don Milani, se le leggi sono sbagliate bisogna anche disobbedire. qual è il problema? Cioè, che cosa è cambiato?
Cioè, delle due quattro luna.
Esatto, cioè, o è una o è l'altra. Non è che dici, sai, è un,
certo,
è un
vabbè,
pensiero.
Ma Salvini è un esempio di coerenza luminosa.
Sì, sì, vabbè.
Diciamo di sì.
Però, guarda, io volevo ci tengo a aggiungere questa cosa.
Vai.
Perché, diciamo, questi precedenti di Carola sono, ce ne sono tanti. Io te ne cito due o tre. Per esempio, chi aiutava gli schiavi negli Stati Uniti a fuggire dalle piantagioni prima della guerra di secessione, chi nascondeva gli ebrei,
come no?
Certo.
Chi si è ribellato alla segregazione razziale negli Stati Uniti, tutti questi hanno disobbedito a delle leggi, in quel momento sono stati perseguitati, diffamati, a volte anche uccisi.
A testa alta però.
Molti sono stati, quindi con un rischio personale enorme. E l'hanno fatto perché per loro era più importante salvare un altro essere umano che dire no, vabbè, non voglio correre un rischio io personale.
Sai, Anna, cosa pensavo questa mattina, mentre arrivavano le varie notizie, noi siamo sentiti questa mattina anche presto, io stavo proprio cercando di capire il più possibile. Io pensavo questo, pensavo... si può anche disobbedire se tu pensi che la legge non sia giusta. E pensavo alle camicie nere al tempo, cioè, come dicevi tu, anche prima, anche a chi poi salvava la gente delle piantagioni di colore, cioè di cotone. Pensavo a questo, ma perché io, finanziere, io ho fatto un giuramento, indosso una divisa molto seria, sono un militare, devo obbedire agli ordini? Disobbedire è una cosa gravissima, ma se io penso che l'ordine sia sbagliato.
Lo so, però lì,
cioè,
poi...
Perché tu devi metterti davanti alla Sea Watch per non farla arrivare fino alla banchina? Rischiando poi di farti male anche tu.
Perché lì tu non puoi pensare.
E infatti quello è grave. Perché sarebbe grave, interessante. Però.
Certo.
Dico, quella storia sai tanti militari che abbiamo la storia anche piena. Sono quello che dicono tutti i torturatori.
Esatto.
Però io ci tengo ad aggiungere un altro pezzetto a questo ragionamento. Perché quelle persone che in quel momento sono state perseguitate, sono state appunto a volte anche uccise, beh, adesso sono considerate degli eroi. E i loro carnefici sono considerati la feccia dell'umanità, perché dimmi te adesso chi difende un negriero, chi è che difende un nazista, a parte Casa Pound.
Beh, insomma, ce ne sono.
Quindi, tra parentesi non esiste più.
Ma questa è una cosa molto grave, il fatto che Casa Pound non esista più.
Che tra parentesi non esiste
cioè,
più.
Chi ha esultato? Chi ha esultato per la fine politica di Casa Pound?
Adesso si mischia
tutto. Certo. Ha fatto una cazzata.
Okay. Perché almeno non sapevi che erano lì.
Però ho capito, quello che voglio dire è che tu in un momento, quando rischi, quando ti metti contro una legge eccetera, stai affrontando una cosa molto dura, perché ti metti contro il potere più grande che c'è in quel momento.
Certo.
Dopo, col tempo, tu diventi l'eroe, diventi il giusto, come è giusto che sia. Io quello che vorrei è questo.
Però qualche bastonata la prendi prima, dici, giustamente.
Esatto, però io questo sono sicura che succederà anche con Salvini e con tutti i suoi ignobili sostenitori. Quello che vorrei però è non dover aspettare il giudizio della storia fra tot anni. Vorrei
anche perché parliamo soltanto se parliamo di morti nel Mediterraneo. Salvini, che parla di numeri zero, Salvini racconta una cazzata clamorosa a chi poi lo ha letto e votato.
Vuoi un po' di... Io me li sono cercati.
Guarda, io se li ho davanti, ma li lascio dire a te.
Magari.
Guarda, no, ma sono spaventosi. Questi dati.
Lo diciamo proprio agli elettori di Salvini. Lo diciamo agli elettori di Salvini. Scusami, Anna, soltanto un secondo. Anche a chi prima ci diceva fate informazione corretta. Noi con i dati ufficiali, Salvini arriva con la filpina e vi racconta pure al mare con la Coca-Cola, col ghiacciolo, e vi racconta che non c'è nessun morto in mare. Noi, dati ufficiali, sito del governo alla mano, sito dell'Istat, sito della UNHCR, quindi insomma più di loro non credo che ci siano. Anna, vi riportiamo questi numeri.
Allora, guarda, io ho i dati, adesso parliamo dei sei mesi di quest'anno.
Io ho giugno 2019.
Sì, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quindi non un gruppettino di scalcagnati. Allora, il loro dato di morti accertati è 500. E potrebbero essere molti di più, perché col fatto che non ci sono navi dell'ONG che fanno da testimone,
cioè, in mezzo al Mediterraneo,
quanti altri ci sono
in mezzo al Mediterraneo, che è un mare piccolo, cioè lo spazio tra prendiamo Libia e Italia, no? Cioè le acque che passano tra Libia e Italia, non è l'Oceano Atlantico, insomma. Lì leggevo di questo, forse è stata proprio Carola a raccontarlo, leggevo di questa dichiarazione che raccontavi. Noi possiamo stare in mare anche 5 giorni senza incontrare manco,
certo,
manco niente, manco un pesce praticamente,
anche un gabbiano,
neanche un gabbiano, bravissimo,
tanto
caro a Salvini. E quindi i morti potrebbero essere, cioè, 500 sono quelli contati, sono quelli che mancano all'appello,
poi ce ne sono altri
e poi ci sono sicuramente gli
altri.
Sì,
ma guarda, Paolo, c'è un dato molto peggiore di questo.
Io già so dove andare a parare.
Quasi non ci crederai.
Io già ho capito dove andare a parlare.
Questo è il dato degli ultimi 15 anni.
Sì.
sono 34.000 morti. Cioè è un cimitero quel mare.
Avete ascoltato la dichiarazione di Sandra Milo? Avete sentito cosa ha detto Sandra Milo?
Cosa ha detto Sandra Milo?
Sandra Milo ha detto una cosa allucinante. Ha detto che però ti fa riflettere molto, no? Nel senso, noi stimo, disistima, simpatia o non simpatia, che fronte di Sandra Milo, che è un personaggio pubblico, una donna, una grandissima attrice, una persona.
Salutiamo anche Ciro.
Sì. Salutiamo anche Ciro. Però Sandra Milo ha detto una cosa che secondo me è agghiacciante. Ha detto: io non mangio pesce perché viene da un cimitero. Non mangio pesce del Mediterraneo, vero? Questa cosa che è stata presa, è stata perculeggiata da tutti.
Dovrebbe far riflettere.
Dovrebbe far riflettere, perché secondo me questa ha detto, nel suo essere ingenua, fortemente ingenua, ha detto una grande verità.
Ah, certo.
Cioè, il pesce lo mangiamo uguale, ovvio.
Alla
mangiamo,
fine,
è ovvio, lo mangiamo lo stesso. Però,
era un'esagerazione.
Però cazzo, cioè, c'è la possibilità che questo pesce abbia mangiato una persona.
Esatto.
Sì. Ma ci rendiamo conto di questo? Perché il punto è che non sono morti casuali. Capito? Una disgrazia, una casualità, un incidente. Questa è una strage che si poteva benissimo evitare.
Ma l'ha detto Salvini, io te la risolvo in 4 minuti.
Sì.
Cioè, la cosa della Sea Watch di ieri, Salvini ha detto: se li fate, io la risolvo in 4 minuti. Sono passati 4 minuti dall'una e mezza.
Penso di sì, eh. Ci sono anche altre, le ultime 5 righe dell'articolo di Anna, sì, che sono meravigliose, Anna, quindi ti faccio veramente i complimenti.
Ma dai, ma mi stai un po' sviolinando troppo. Ma non
se abbiamo cercato per mare e per monti, ci sarà un motivo.
No, non parliamo di mare adesso, che è meglio, meglio i monti. Non vanno confusi il diritto alla vita ed i principi di solidarietà umana e sociale, compresi imprecise norme giuridiche, con i desideri e le ipocrisie del potere esecutivo di turno. Punto. Ultime tre righe, sì, perdonami, finisco così almeno. In grassetto, i diritti delle persone vanno rispettati sempre e dovunque, tra virgolette, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Che poi questo non è che scritto da qualche parte,
che non è che l'abbiamo scritto
copia e colla,
Paolo, Simone, Anna, è sulla Costituzione, articolo 3 della Costituzione italiana. Punto.
Ecco. Allora, ci sono delle leggi da rispettare che non sono inique. Per esempio, la nostra Costituzione è una meraviglia. E
se venisse rispettata,
senza ironia, nel senso che è veramente una delle
più la Costituzione.
Esatto.
Cioè, la Costituzione italiana è una delle migliori del mondo.
Se venisse rispettata.
Sì. Ed è stata scritta nel 48, nel senso, cioè, è passato parecchio tempo.
Pensa.
E beh, ma insomma, quei padri costituenti non erano delle persone qualunque.
Insomma, sono personaggi niente male.
Rispetto ai politici di adesso, sono dei giganti rispetto a dei Nanerotto.
Rispetto dei politici di oggi, siamo dei giganti anche noi tre.
Beh, se parliamo di Gramsci, sì, scusatemi, io lo dico.
Sì,
proprio,
no,
sono di parte. Se parliamo di Gramsci era un gigante anche al tempo, abbiate pazienza tutti quanti, però
sì,
davanti a certi personaggi ci dobbiamo inchinare. Chi è di destra, di sinistra? Io davanti a Montanelli, io che sono un giornalista appassionato di giornalismo, davanti a Montanelli mi inchino. E davanti a Feltri non mi inchino.
Sì, no, vabbè, lasciamo. Non mi, perché?
No, voi, cioè, Feltri è un direttore di un giornale, è un giornalista professionista che dirige un giornale molto letto e venduto.
Purtroppo.
Dunque è un giornalista al quale si deve dar fiducia.
No, è un giornalista.
Sì, anche io sono un giornalista, però.
Sì, ho capito, ma lui è un giornalista che ha. Passami il termine, Paolo, perdonami. Lui è un giornalista che ha leggermente più risalto rispetto
appunto,
a te.
Appunto, sto dicendo, bisognerebbe dar adito a quello che dice, ma non si può.
No, ma come fai?
Perché tra lui e Belpietro, perché Belpietro, se a te sta sul cazzo Feltri, a me sta sul cazzo Belpietro, ma tanto.
Io Feltri non lo posso vedere.
No, ma non è che mi sa, io non li conosco, non ci sono mai andato a cena.
Ma neanche
manco
ci voglio andare.
Manco ci voglio andare.
Ma neanche un panino del McDonald's.
Però quello che scrive la verità.
Anche io vorrei neanche scrive... vederli da lontano.
Ecco. Io invece mi ci vorrei sedere a cena con Feltri, no, con Belpietro. Guarda che ti dico.
Io
mi ci vorrei proprio sedere a cena con loro.
No, io penso che me ne andrei ancora prima dell'antipasto.
Perché ci vuole un grande senso di irresponsabilità nel scrivere certe cose,
Paolo,
perché fomentare l'odio verso...
Paolo, io ti ricordo soltanto che Feltri riuscì a scrivere sul Libero, riuscì a scrivere sul Libero, viene avanti cretina.
Sì, cioè, ti sto dicendo che ci vuole un senso di irresponsabilità per scrivere una cosa del genere. Perché poi la gente, da me sono venute persone sul mio WhatsApp, con il gruppo che c'ho, il gruppo di idioti che sempre ti dico, visto che non ho Facebook, utilizzo WhatsApp, è un po'
meno
più distretto.
Male, salvati.
Sì, sono salvo sotto questo punto di vista. Cioè, è venuta gente a dirmi questa viene avanti cretina.
Sì, sì.
Cioè, gente che rideva.
L'ho detto io.
Sì, sì. Parlando di Greta Thunberg, ovviamente.
Sì, beh, perché questi qua sono specializzati nel degradare, nel prendere in giro. Poi io devo dire che non è un caso che ultimamente le figure più interessanti che sono venute fuori sono donne.
Se poi, esatto, infatti, se poi ci sono le donne di mezzo, capirai, è finita.
Anna, guarda, c'è la terza parte di Speaker's Corner, che oggi è in
l'anziano è in
trasferta perché ha compiuto 40 anni in questi giorni, però comunque ci teneva, ci sta ascoltando anche da Praga, ma ci teneva comunque a mandarti un messaggio, ovvero Davide ti scrive: volevo salutare Anna con una frase di Daniel Pennac. Ogni lettura è un atto di resistenza il cui motore è l'indignazione. Indignazione e resistenza a cosa, vi chiederete? A tutte le contingenze.
Bello.
Anche Pennacchi è un altro di quelli che è stato un po' massacrato. Insomma, io sono andato tempo fa, un 6 o 7 anni fa, andai a una presentazione di un, del libro subito dopo Molossen, praticamente uscì un'altra, uscì un appendice. Anche lì lo massacrarono. Alla presentazione lo massacrarono, Daniel Pennac.
Sì, ma coloro che non si uniformano,
cioè, passa per un liberissimo, capito? Passa per un personaggio veramente.
Ma tutti coloro che non si uniformano a quello che è il pensiero comune, è una voce fuori dal cuore, una pecora nera che tentano in qualche maniera di screditare.
Pennacchi è uno dei più grandi intellettuali del nostro secolo. Questo è il discorso.
Sì, ma un po' il discorso che faceva Anna. Dopo quanto tempo lo sei venuto a sapere, a scoprire?
No, Pennacchi è ancora vivo, insomma, è anche un bell'uomo adesso. Non siamo
meno male.
Questo.
Ma meno male che
Pennacchi sia stupido, non si può dire, ma che sia brutto, Anna. Insomma, è un gran bell'uomo.
Comunque, poi Davide aggiunge: leggete Anna, fate un regalo alla vostra coscienza.
Sì, sì, bellissimo, bravo Davide.
Ecco, sì.
Dove si può leggere, Anna? Noi intanto cominciamo una collaborazione fighissima, credo, con Presenza, perché trasmetteranno tramite la loro catena. La chiamiamo catena, oggi l'abbiamo chiamata catena, io continuo su questo termine, Anna.
Sì, guarda,
trasmetteranno anche i nostri podcast.
Oh, che figo, pensa. Che bello,
proprio
grazie.
Nostri, proprio i nostri speaker corner di Radio Rock, proprio noi. Poi dopo Anna ti dico anche il nome vero della trasmissione.
Ho annunciato questa cosa di questa intervista, sì. E un sacco di gente mi ha detto ma si può avere il podcast, perché
lunedì sera,
l'orario
lunedì sera,
non
lunedì
era
sera.
Più facile per noi che non siamo proprio giovincelli. Però questo, io volevo aggiungere una cosa, perché così do un'idea anche un po' più di forza di questo giornalismo che sta cercando di opporsi alle portate.
I numeri sono da mainstream, ma la rilevanza non lo è, ma i numeri sono davvero, sì, da mainstream.
Sì, però guarda, noi abbiamo pensato questo come Presenza da un po' di mesi, che era importante fare rete tra giornalisti indipendenti e attivisti, perché i giornalisti indipendenti, che sono tanti, cioè ci sono tanti media, piccoli siti, radio, anche televisioni, blog, che fanno tutta quell'informazione di cui ti parlavo prima, no? Questa che cerca di mettere le esperienze positive, di denunciare quello che non va. Però anche gli attivisti molto spesso si trovano senza uno sbocco di dire: io faccio una roba interessantissima e chi la dice? E quindi era fondamentale creare una rete, cioè creare un ambito in cui tutte queste cose potessero girare. E l'abbiamo fatto, abbiamo fatto riunioni, incontri, così è sorta questa rete che si chiama Media Attiviste /I, in modo che così ci sono dentro donne e uomini e non c'è problema.
Già cominciamo bene dal punto di vista.
Ecco, e io volevo invitare un po' tutti gli ascoltatori a vedere, perché abbiamo appena fatto una pagina Facebook che, essendo nata da due giorni,
è proprio piccolina, io ho avuto modo di vederla.
È piccola, però che si chiama appunto Media Attiviste I, rete di giornalisti indipendenti e attivisti, in cui ci proponiamo di fare un sacco di cose per diffondere a vicenda tutte le notizie, per cui uno scrive un articolo interessante, gli altri lo riprendono.
Senti, Anna, ti posso fare una domanda sempre relativamente a questo: chi volesse, poi dei nostri ascoltatori che sono parecchi, chi volesse poi cimentarsi un po' con il mondo del giornalismo dal punto di vista del free press, quindi lontano un po' da quelle che sono le catene dovute anche da un iscrizione all'ordine, piuttosto che a determinate regole e regolamentazioni che fanno parte appunto dell'informazione, quelle io chiamo mainstream, ma che si può chiamare maggiore. Chi volesse cimentarsi in questa cosa qua lo può fare con voi?
Certo, guarda, ti faccio un esempio proprio che sembra fatto a fagiolo.
No, diciamo, non è una marchetta,
ieri,
assolutamente.
Due giorni fa ci ha scritto uno dicendo: ciao, mi chiamo Francesco, sto a Berlino, sì, e da un po' che vi seguo, mi interesserebbe molto collaborare con voi, posso mandarvi un articolo? Lui ci ha mandato un articolo molto interessante su una manifestazione che hanno fatto a Berlino e noi oggi gliel'abbiamo pubblicato.
Diciamo che quello che succede è che soldi non ce ne sono, come disse il papà di una mia amica al futuro marito. Disse: guarda, se vi volete sposare, sì, soldi non ce ne sono, però sappiate che se volete sposare, fatelo pure. È anche bello poi il discorso del volontariato, insomma, non si tratta di lavoro non retribuito, si tratta di prendere una piccola parte del tuo tempo e alimentare una passione e dare più risalto di stirlo sulla pagina Facebook, fondamentalmente.
Certo, per cui diciamo,
anche perché ormai la giornalista non paga più niente,
deve stare un po' nell'impostazione che noi mettiamo, per cui noi abbiamo solo diciamo due condizioni fondamentali.
Prima gli italiani, diciamo prima gli no. italiani avete com'è? Prima gli italiani e poi qual è quell'altra? Non aumentiamo le tasse.
Andiamo nel casa loro.
Ah, ma aiutiamo nel casa loro. Non sono queste due.
Allora, no, diciamo che quello però è abbastanza ovvio, te lo dico così per proprio per precisazione, ma credo che uno se lo può immaginare. Noi le cose che non accettiamo sono articoli violenti o discriminatori. Quelli ma tanto nessuno ci scrive, perché basta guardare il sito per dire no, vabbè,
tanto Anna quelli li accetta Feltri.
Libero, lo sapevo. Perché se Mauro Micciolo diciamo, si va a correlare, se sarebbe contento.
No, io dico la verità.
Vorrei che poi ci vanno i soldi.
Però guarda, c'è una cosa anche importante su cui riflettere, perché uno, quando dico non vogliamo una roba violenta, uno spesso pensa che l'unica cosa, forma di violenza è quella fisica, per cui la guerra, la tortura. Invece ce n'è un sacco di altre, perché la discriminazione è violenza.
Ma un taglio diventa cicatrice e poi niente. Qualcos'altro invece è una violenza psicologica, lo stiamo vedendo con la storia dei bambini di Reggio Emilia, che è una storia terribile.
Mamma mia.
Storia che ha portato, involontariamente, ha portato alla luce Massimo Giletti.
Sì.
Con l'intervista che per lui era un colpaccio. Io devo ammettere, Giletti non piace. Però bisogna dire che certe volte c'ha il fiuto del giornalista, ce l'ha davvero. Nel senso che stavolta ha portato alla luce, facendo un'intervista molto, che sai, io l'ho seguita tutta attentamente, è stata molto dura. Si parlava di questi bambini che raccontavano che venivano portati a fare le orge nei cimiteri di notte dai genitori, insomma, cose molto, molto dure, cioè cose
molto
che hanno spaventato anche me a sentirle. Infatti Giletti è stato molto bravo nel non affondare sui particolari macabri. Raccontavano che facevano fare le orge con i morti sulle tombe. Insomma, viene fuori che sono tutte cazzate. Che però sono state inculcate nella testa di questi bambini. Che è una violenza pazzesca.
Ma che scherzi.
Perché se tu prendi una coltellata e non muori, prima o poi la cicatrice si rimargina.
Ma nei bambini
avrai un ricordo di una mente, una cosa orrenda. Però nella mente di un bambino, dire che vai a fare le orge nei cimiteri con i morti, con mamma e papà,
tu l'hai segnato per sempre.
Quando mamma e papà ti mandano i regali, gli togli le letterine, gliele togli, non gliele mandi. Quelle sono violenze. Cioè quello che è successo in queste ultime 60 ore tra questa storia della Sea-Watch, questa ragazza arrestata, che secondo me invece dovrebbe, comunque l'Europa ovviamente è tutta con lei, cortei, manifestazioni, dichiarazioni, insomma, la risposta anche bella dell'Europa, la risposta colorata dell'Europa è anche molto molto interessante. Adesso sentiremo proprio dalla strada, tra poco c'è Dejan per strada al Pigneto, quindi sentiremo anche un po' l'opinione della gente proprio su questo. E questa storia dei bambini sono stati 3 giorni pazzeschi, secondo me.
Sì, certo.
Tu che cerchi il buono, fammi vedere il buono in questo, Anna. Io ti vengo dietro, sicuramente, ti vengo appresso.
Guarda, questo tema della violenza è un tema grosso, perché veramente questa è una società violenta. Questa fa parte del dire vero, è un momento buio. Però proprio per questo bisogna dare spazio a tutti quelli che stanno cercando un'altra strada, e ci sono. Solo che se tu alimenti l'informazione in cui tutto quello che funziona è odio, è paura del diverso, è insulto, è tutta questa forma anche degradatoria di tutti i tipi, certo che si diffonde quello.
Però Anna, a livello di comunicazione, cioè Salvini funziona di più di Anna, nel senso che Salvini dice
ha anche un po' più di potere di me, purtroppo.
No, sicuramente, ma io lo vedo quello che è successo con la Laura Boldrini. Cioè, secondo me quello che è successo con la Laura Boldrini è una cosa scandalosa, vergognosa, una merda. Davvero.
Ma fa parte della stessa mentalità, che è assolutamente misogina. E io credo, guarda, che una dei componenti che hanno fatto andare così fuori, perché Salvini è sempre fuori di testa con la bava alla bocca quando parla delle ONG.
Hanno sentito una cosa piccola.
Secondo me l'ha fatto proprio sbarellare.
La cara l'ha fatto sbarellare.
È giovane,
è colta,
è bella, è molto più istruita di lui, sa 5 lingue, ha fatto 3 università. E questo qui è un bifolco che non sa quasi parlare italiano.
No, lui invece su questo ti sbagli. Secondo me lui l'italiano sa parlare molto bene.
No, lui sa parlare solamente a determinate persone.
Lo so, il 34%.
Del 50%.
Del 50%. Sì.
Allora, 17, guardiamo purtroppo
17 italiani, 100 sono usciti da casa e hanno votato Salvini. Mettiamola così.
Sì, sì.
però insomma un ministro che ti dice io mi sono rotto le palle, per me non ha un linguaggio.
A te colpisce quello, ma a me colpiscono tantissime altre cose dove parolacce non ce ne sono, ma ci sono cose ben più gravi. Le ultime dichiarazioni, guarda, le volevo mandare prima, che c'era Gennaro Migliore del PD, che è una persona che noi stimiamo. Io vi ripeto, io non ho votato né 5 Stelle né PD, e né tanto meno Lega, ovviamente, però è un personaggio che a me piace molto, Gennaro Migliore. Ho pensato, adesso faccio sentire le dichiarazioni di Salvini, però non voglio dare specchio a queste dichiarazioni, perché le dichiarazioni degli ultimi due giorni ve le andate a cercare se le volete sentire, perché sono di una gravità indecente.
Sì, certo.
E non,
guarda,
non
però io vorrei
cose.
Posso dire una cosa un po', cioè io in sì. genere cerco di stare su altri temi, però una cosa politica la vorrei dire.
Vai. Sì, poi ci salutiamo Anna, che è tardissimo anche per noi.
Sì, infatti. Però diciamo, al di là che magari ci siano delle persone, io sono contenta che siano andati questi parlamentari del PD sulla voce eccetera.
Dovevano andarci, forse dovevano andare uno di ognuno.
Vorrei ricordare una cosa: chi ha fatto gli accordi con la Libia? Il primo è stato
Minniti.
Minniti,
certo. Io ricordo sempre Harry De Luca,
chi
il maestro
ha spianato la strada è stato quella politica.
Il maestro Harry De Luca, io sto cercando di intervistare con tutte le mie forze. La prima domanda che farei o che farò a Harry De Luca, che è uno dei personaggi insomma che stimo di più dal punto di vista proprio dell'intelletto, del saper ragionare. La cosa più grave, gli occhi me li ha aperti lui. Harry De Luca hanno chiesto, adesso non ricordo chi, forse non voglio fare nomi perché non lo ricordo. Chiesero: è peggio Minniti o è peggio Salvini? E lui a occhi chiusi ha risposto: il peggio è Minniti. Il peggio,
certo,
è Minniti. Perché lui,
perché
è grazie a Minniti. No,
da
sempre, no, Salvini, semplicemente Salvini, allora, Salvini e la Boldrini hanno una cosa in comune. Te la dico io qual è la cosa in comune: cioè non aver fatto niente. Cioè, né la Boldrini, che tanto è stata attaccata, né Salvini hanno fatto qualcosa per questo paese. Nessuno dei due, cioè non ci sono decreti, non ci sono cose, non c'è niente di particolarmente forte, tranne qualche parolina messa e firmata lì senza neanche leggere.
Sì, però guarda, Minniti ha reso
possibili i carceri in Libia.
Sì.
Cioè ha detto: li lasciamo là, vi diamo la stecca, come raccontava Saviano, vi diamo la stecca e voi li tenete lì. Però li tenete lì, li massacrate, li violentate.
Sì, perché poi adesso ormai si sa quello che succede in Libia, per cui adesso
nessuno, però si sa.
Tu hai sentito un'autocritica del PD,
no, ma infatti
Minniti è ancora lì. Allora io francamente ci credo fino a un certo punto,
sì,
questa
sì,
conversione
non...
del PD, che adesso i migranti poverini, perché metà del casino che c'è con i migranti l'hanno fatto loro.
Ah, buoni tre
per
quarti
cui,
credo il casino c'è.
Ecco, allora io credo che tutti possano sbagliare, però allora lo ammetti, fai un'autocritica.
Ma chiedere scusa, okay, ma se tu chiedi la politica,
allora,
se,
voi chiedete, posso anche credere.
Se voi chiedete a Salvini quali sono le sue politiche internazionali, le politiche estere, Salvini lo sa, vi sa rispondere. Se voi chiedete, non ho avuto tempo di farlo con Gennaro, ma lo faremo prossimamente, perché non era questa la serata. Se tu chiedi a Gennaro, no, Gennaro Migliore, no, non c'è la generale. PD per lui perché è capogruppo. Se tu chiedi a Fratoianni, chiedi e gli dici: dottor Fratoianni, quali sono le politiche estere del PD? Fa scena muta, perché non ci sono. Quindi, vabbè, tu sai rispondere, Anna, io non so rispondere.
Guarda, ci sono, e sono delle politiche liberiste, sono delle politiche di fortezza Europa, di le stesse che sta facendo la Lega, solo che la Lega lo fa con la faccia feroce. Loro l'hanno fatto in un modo un po' meno eclatante, però gli hanno aperto la strada. E quindi io ogni volta che sento qualcuno che dice sì, però PD, io faccio questa semplice domanda: chi ha fatto gli accordi con la Libia?
Sì, anch'io
sono
tutta la vita.
E allora dopo ne riparliamo.
E allora votate Partito Pirata. Qua arrivo io che sono un sostenitore del Partito Pirata, che ha preso lo 0,4%. Comunque siamo andati abbastanza
grazie
bene.
Grazie Paolo, bravo.
Bene, insomma, posso fare un po' di campagna elettorale?
Certo,
fare come grazie,
vuoi.
Grazie ad Anna Poli, fate
Anna,
un regalo.
Grazie.
Lo slogan sarà: fate
grazie
un regalo alla vostra coscienza.
Esatto.
Leggete Anna Poli su presenza.
Grazie mille.
E poi ovviamente.